Leggende sarde di Grazia Deledda, seconda parte. Prologo. Oggi vi voglio narrare due graziosissime leggende nostrane alle spirituali lettrici di Vita Sarda. Ora le leggende sono di moda e nella rinascente fioritura degli studi popolari, verso cui tutti, pensatori, scrittori, poeti, volgono lo sguardo, quasi ad un fresco lido ove approdare dopo tante oscure tempeste letterarie, la leggenda ha il primo posto senza parerlo. La leggenda è aristocratica e artistica e volgare e popolare nello stesso tempo. Desta lo stesso interessamento nello spirito fine della signora colta e nella fantasia rozzamente poetica della popolana, nell'animo sognatore dell'artista e nella percezione spregiudicata e indagatrice dello scienziato. La leggenda richiama l'attenzione del poeta e dello storico che la sfronda per trovare nel suo fusto le tracce delle generazioni sepolte, l'indole delle generazioni viventi e il germe di quella delle generazioni future. Può destare lo stesso fremito nei circoli gai dei saluti eleganti e negli intenti animi dei pastori riuniti intorno al triste focolare, nei fanciulli e nei grandi, e può, infine, fornire materiali per un volume serio, dotto, scientifico e per un volume di amena lettura, spumoso, elegantemente inutile. Ho studiato altrove, benché rapidamente, il carattere della leggenda sarda, che all'infuori dei cicli di leggende sarcastiche, volte a porre in satira un dato personaggio o un dato villaggio, ha il profilo serio e melanconico delle tradizioni meridionali. Dirò qui alla sfuggita che la Sardegna, terra per se stessa leggendaria e misteriosa, è piena di leggende. Ogni chiesa campestre, ogni rovina di castello o di chiostro, ogni villaggio, ogni cusorgia, tratto di regione che ha un dato nome, ogni grotta, ogni dirupo, ogni montagna, ogni landa ha la sua leggenda. Talune leggende si incrociano e si confondono con le fiabe, e una di queste è la prima delle due che oggi ho il piacere di narrarvi, al verosimile mescolando il fantastico con lontane reminiscenze delle leggende nordiche, delle saghe, delle fiabe fiamminghe o alemanne, ma la miglior parte ha una esplicazione tutta locale che ne delinea nitidamente il carattere. Sono personaggi storici che si mescolano con i diavoli, con le fate, con le streghe e le janas. Sono i giganti da cui il popolo sardo crede fossero abitati i nuraghes. Sono i saraceni, i pisani, i genovesi, gli spagnoli, i giudici, i vescovi che in ogni tempo, dopo la dominazione romana, di cui soltanto i sardi, pur restando tanto profondamente latini, negli usi e nella favella, non si ricordano quasi, fecero del bene e del male all'isola. Sono i Doria e i Malaspina, sono i giudici di Torres, i viceré aragonesi, i frati, le malearde fiorite nel Medioevo, sono le scorrerie e le avventure dei pirati saraceni, negli ultimi secoli prima del 1000, sono artisti ignoti, forse del 300 e del 400, non ricordati neppure dalle scarse cronache sarde, e dame misteriose e santi guerrieri, e talvolta lo stesso Gesù o la stessa Maria. Molte poi delle leggende sarde hanno un vero valore storico, specialmente quelle di talune chiese di qualche montagna. Senza ombra di fantasticheria, senza fronde, senza personaggi sovrannaturali, formerebbero, se ben raccolte e ben studiate, degli elementi, dirò anzi dei documenti vivi, utili per la storia sarda. i tre fratelli. Nella catena di monti che circondano Nurri, e precisamente nel monte chiamato Pala Perdigi o Corongius, c'è una grotta naturale, assai ampia e interessante, dove i contadini e i pastori si rifugiano per riposarsi e talvolta per passarvi la notte. Una volta tre fratelli, tre buoni abitanti del villaggio, stanchi di aver raccolto olive tutta la giornata, entrarono verso sera per riposarsi in questa grotta. Mentre stavano ragionando tranquillamente fra loro di cose di campagna e cenando con del pane del magro companatico, videro entrare tre donne che si fermarono dubbiose sull'ingresso, guardandoli con diffidenza. Ma subito essi, da buoni giovani che erano, le invitarono gentilmente ad avanzarsi e a prendere parte alla loro cena. Le donne accettarono. Finito il pasto, dopo molti inutili ragionamenti, esse chiesero ai tre lavoratori chi fossero e come si chiamavano. «Siamo tre fratelli orfani», risposero essi con buona grazia, «e lavoriamo per vivere. Siamo tanto poveri che se sapessimo come migliorare la nostra condizione, davvero che lo faremmo volentieri». Le tre donne, che erano tre streghe, orgianas, o meglio tre fate, si consultarono con lo sguardo. Prima, poi parvero combinare qualcosa tra loro, con uno strano linguaggio che sembrava piuttosto un miagolio. Quindi la più vecchia si levò di tasca una tovaglia e la diede al maggiore dei fratelli dicendogli: «Buon giovine, prendi questo dono che ti faccio da vera amica. Tutte le volte che vorrai mangiare, tu, i tuoi fratelli e tutta la compagnia, non avrai che da sbattere tre volte questa tovaglia, stendendo la poscia dove tu vorrai, e sopra di essa ti comparirà ogni ben di Dio». La seconda delle fate si rivolse al secondo fratello e gli offrì un portafogli, dicendogli: «E tu prendi questo. Tutte le volte che lo aprirai ci troverai denaro a tua volontà». La più giovane, intanto, porgeva un piffero al terzo con queste parole: «Questo strumento da fiato che io ti do servirà non solo per te, ma per tutti coloro che lo suoneranno e lo udranno. Va, caro fanciullo, io non ho altro di meglio, ma vedrai che questo umile dono ti renderà un servigio maggiore di quello che renderanno i tuoi fratelli la tovaglia e il portafogli». Dopo tutto questo, i giovani e le tre fate si congedarono amabilmente, ringraziandosi scambiavolmente e dicendosi il rituale «tenis accontu», «tenetevi bene», rituale dei sardi meridionali. I tre giovani, possessori di quei talismani meravigliosi, non avendo più bisogno di lavorare, presero a viaggiare per le città dell'isola in cerca di avventure e di piaceri. Dappertutto lasciavano tracce di beneficenza e di generosità, giovani di buon cuore come erano. Buongiorno, un prete, potente e strapotente, intimò loro di lasciar l'uso dei loro talismani, pena la scomunica e il carcere. E qui apro una parentesi. La leggenda non parla chiaro, ma probabilmente questo brano è un vago ricordo dell'Inquisizione impiantata in Sardegna verso la metà del secolo XV, ma esercitata anche prima d'allora da alcuni frati minoriti e importata naturalmente dalla Spagna. I tre fratelli risero per l'intimazione del prete. I talismani erano invisibili a tutti, tranne che ai loro possessori, quindi essi non avevano di che temere. Alle replicate minacce del prete, il più giovane dei fratelli si pose a suonare il piffero, che aveva l'incanto di far ballare con la sua musica tutti coloro che la sentivano, tranne i tre fratelli. Ed ecco il prete che, contro volontà, si diede a ballare con uno slancio proprio ridicolo e irrefrenabile. Accorse molta gente, ma a misura che si accostavano e che sentivano distintamente il magico suono, tutti ballavano senza potersi fermare. In breve la strada fu piena zeppa di gente che pareva impazzita, che saltava smaniando, contorcendosi, chiedendo grazie al misterioso suonatore. Costui però si divertiva molto nel veder ballare il prete, che grasso e tondo soffriva più degli altri in quella danza infernale, e non smise finché non lo vide cadere a terra, sfinito e svenuto. I tre fratelli, dopo tutto ciò, si diedero alla fuga, ma ben presto furono raggiunti, legati e gettati in fondo ad una torre. ma anche laggiù essi si divertivano suonando, ballando e mangiando insieme con gli altri prigionieri e i custodi della torre. Perciò il loro processo fu presto sbrigato e condannati a morte. Furono dopo pochi giorni condotti alla forca. Una fiumana immensa di gente, anche dei paesi lontani, si accalcava intorno per godersi lo spettacolo dell'impiccagione dei tre fattucchieri. Sul punto di morire, i tre condannati chiesero ai magistrati presenti di accordar loro una grazia per uno. E siccome ai condannati non viene negata un'ultima grazia, tranne quella della vita, i tre fratelli ebbero ciò che chiedevano. Il primo chiese di offrire un pranzo a tutta la moltitudine, compresi i giudici. La proposta fu accolta con entusiasmo dalla folla e subito il giovine stese la sua tovaglia sul palco. Ogni sorta di pietanza, di frutta, di dolci, di vini squisiti compariva sulla strana mensa. La gente mangiava e beveva a crepapelle, ma più se ne consumava, più grazia di Dio abbondava sulla tavola. In breve tutti, sgherri, carnefici, popolo e magistrati, furono ebri e sazi a più non posso. Allora il secondo fratello chiese la grazia di distribuire del denaro. Figuriamoci se fu concessa. Aperto il portafogli incantato, il condannato distribuì enormi somme in monete e lettere di cambio. I biglietti di banca non esistevano ancora. A quei poveri diavoli di soldati, di contadini, di pastori, che mai avevano veduto una simile meraviglia. Mentre tutti si abbandonavano a una pazza allegria, come avremmo fatto anche noi, scrivente, lettrici e lettori, nonostante la nostra serietà e il nostro nobile disprezzo per il denaro, il terzo fratello chiese, così, tanto per formalità, la grazia di suonare. Sperando un altro beneficio, i giudici e la folla accordarono a grandi voci quest'ultima grazia. Il giovine, ritto sul palco fatale, si mise a suonare e, immantinente, tutta la folla, briaca, i giudici, le soldataglie e i carnefici si diedero ad eseguire una danza furiosa, macabra, spingendosi gli uni sugli altri, pestandosi, urtandosi, cadendo a terra, chi svenuto, chi ferito e chi persino morto. E nella terribile confusione, i tre condannati poterono svignarsela e porsi in salvo coi loro talismani. Monte Bardia. Questa leggenda risale all'VIII o IX secolo. Dopo l'insurrezione dei Sardi contro la dominazione bizantina, fuggiti i fiacchi greci da Cagliari, l'isola si resse da sé per qualche tempo, governata dal famoso re Gialeto, che era già stato capo dei rivoluzionari. Ma venne tosto infestata dai saraceni, che la sbranarono con ogni sorta di scorrerie, di spilazioni, di saccheggi e di rovine. Le coste dell'isola erano costantemente piene di pirati e di guerrieri saraceni, e i villaggi marittimi erano quelli che più certamente ne soffrivano. Gli abitanti di Dorgali, grosso villaggio nel circondario di Nuoro, vicino alla costa orientale, ma difeso da un'alta montagna calcarea, tenevano sempre un gruppo di uomini forti e valorosi sulla cresta del monte, in guardia contro tutti i movimenti dei saraceni accampati sulla sottostante costa. Era una specie di assedio. I saraceni spiavano il momento di poter passare sui monti senza pericolo, ma i dorgalesi stavano fermi alla guardia. Così scorreva il tempo inutilmente, allorché i saraceni fecero una falsa ritirata. Ingannati da ciò e spinti dalla loro profonda fede religiosa, un giorno di festa solennissima i dorgalesi della guardia abbandonarono i loro spalti naturali e scesero al villaggio per assistere alle sacre funzioni. Tosto i saraceni sbarcarono e salirono sul monte, ma mentre stavano per piombare sul villaggio si fermarono paurosi a guardare. Vedevano un'immensa fila di persone, vestite a vivaci colori, con in mano strani bastoncini bianchi e croci e randelli e bandiere, sfilare per le vie di Dorgali incamminandosi come alla montagna. Era una processione. Ma ai saraceni, per volere della Madonna, la processione, così veduta dall'alto e da lontano, parve un esercito di soldati armati che si preparasse ad inseguirli e disperderli. Perciò si diedero a precipitosa fuga e qualcuno restò appiccato per i capelli agli alberi della montagna. Uno di questi alberi, mi pare anzi, che si chiami ancora ad appunto del Saraceno. Questa è la leggenda gentile dei Monti di Dorgali, immortalata da una delle punte principali, che in memoria di tal fatto si chiama Della Guardia, Desà Bardia. La nascita delle Launeddas. Poco distante dalla riva del mare, un antico pastore pascolava le sue greggi. Era in un tempo lontanissimo, in una primavera quasi preistorica, ma il paesaggio era quale ancora si ammira adesso, una fresca pianura verde, chiusa da montagne quasi nere sul cielo di un azzurro chiaro e lambita dal mare. La capanna del pastore era uguale alle odierne capanne dei pastori sardi. E lo stesso era il pastore, vecchio ma ancora possente, coi lunghi capelli e la lunga barba gialla, gli occhi neri circondati di rughe e vestito di rozzi panni lani e di pelli. Il vecchio si chiamava Sadur e io non so l'etimologia di tal nome, ma ritengo che da questo provenga il moderno Sadurru, che poi vuol dire Saturnino. E viveva con la moglie, ancor giovane, e la figlia, Greca. Qua e là, per la pianura, sorgeva qualche altra capanna e viveva qualche altro pastore. Donde venivano quei primi sardi, con le loro donne piccole e brune, con le greggi ancora selvatiche? Forse i padri loro erano venuti anch'essi dalle coste d'Oriente, con barche di predoni, e dico anch'essi perché di tanto in tanto sul mare argenteo disegnavasi l'ara rossastra di qualche vela fenicia, sbarcava un gruppo d'uomini pallidi, vestiti di corte tuniche grigie, coi sandali ai piedi e in testa un berretto a cono. E si spandevano sulla pianura come un turbine, incendiavano le capanne, predavano ciò che potevano, sgozzavano le pecore e banchettavano sotto gli alberi. Sadur nutriva un odio feroce contro questi sgraditi visitatori che l'avevano più volte rovinato. Spesso s'era salvato con le donne e il gregge sulle montagne, ritornando alla pianura quando le vele rosse sparivano lentamente all'orizzonte, nei violacei crepuscoli marini. Ma ora vedeva avvicinarsi con dolore l'estrema vecchiaia e sentiva tristemente svanir le sue forze. Chi avrebbe salvato, oltre le sue donne, le sue greggi? Egli sedeva melanconicamente sul limitar dell'ovile e guardava inquieto la linea chiara del mare. Da qualche tempo, però, anzi da qualche anno, nessuna disgrazia aveva turbato la vita di quei primi pastori sardi. Solo dall'interno dell'isola giungeva di quando in quando qualche negoziante primitivo. Recava frumento, legumi, pannilani, frutte secche, armille e altri gioielli di bronzo. In cambio riceveva lana, miele, formaggio, unghie di pecore e ripartiva. Le donne macinavano il frumento fra due pietre, cuocevano le focacce, cucivano le vesti. Sadur guardava le greggi e fissava gli occhi nel mare. Nonostante la pace di questi ultimi anni, non si sentiva tranquillo. I suoi occhi si indebolivano, i suoi denti ferini si muovevano entro le gengive, le sue mani cominciavano a tremare. Ciò era ben triste. Il suo unico conforto, spesso, era di suonare certi flauti di canna, molto rozzi e primitivi. Ne veniva fuori una melodia monotona, ma flebile, soave, che si smarriva come un lamento nel grande silenzio della pianura. Quando suonava i suoi flauti di canna, Sadur dimenticava ogni sua tristezza. Gli occhi suoi si raddolcivano, su tutta la sua selvaggia fisionomia si spandeva un'espressione di tenerezza e di bontà. Al suono melanconico del suo flauto, Sadur sentiva il cuore empirsi di care ricordanze. Tutto gli sembrava dolce. Sognava di maritar Greca con qualche giovane gagliardo, di lasciar lei e la madre sotto una forte protezione e di morir tranquillo sotto una quercia al sole di aprile. Egli aveva parecchi flauti, più o meno sottili, e ogni volta che suonava li provava tutti, ad uno. Ciascuno aveva un suono particolare e Sadur sapeva trarne diverse melodie. Ora, nell'ultimo anno della sua vita, gli accadde questo fatto. Era di maggio. Un giorno egli se ne stava vicino al mare, quando con terrore scorse le vele fenicie a poca distanza dalla costa. Tutto tremante, corse dalle sue donne e disse loro: «Ahimè, succede ciò che io da vari anni temevo. Non c'è che un mezzo per salvarci. Fuggite voi due, con buona parte delle greggi. Avviatevi al nascondiglio che sapete. Io rimarrò qui con 15 o 20 pecore. Crederanno che io viva qui, solo, e si indugeranno a banchettare. Intanto voi potrete salvarvi, e dopo la loro partenza ci riuniremo». Le donne partirono, piangendo, spingendo verso i monti il grosso delle greggi, e il vecchio rimase. Finse d'essere quasi cieco e si mise a suonare. I fenici lo trovarono così, in apparenza tranquillo, e credettero che egli vivesse solo con le poche pecore smarrite nel prato vicino. Come egli aveva preveduto, essi si indugiarono laggiù, frugarono la capanna, la distrussero per accendere il fuoco coi rami dei quali era formata, sgozzarono le pecore e banchettarono. Alcuni di loro volevano legare e bastonare Sadur, ma il capo della spedizione, che era un giovine pallido dai lunghi capelli nerissimi, unti d'olio profumato, vi si oppose. Solo finito il banchetto, comandò al vecchio di suonare. Sadur prese i suoi flauti e suonò. Il giovine capo si mise ad ascoltarlo attentamente, pensieroso e quasi triste. Ad un tratto parve preso da un capriccio strano e comandò a Sadur di suonare tutti assieme i suoi flauti. «Come farò?» disse il vecchio. «Accomodati, altrimenti ti farò bastonare». Allora il vecchio cercò certe erbe filamentose e unì in fila i suoi flauti, formando la prima delle launeddas sarde. Prova e riprova, gli riuscì di suonare abilmente una melodia melanconica, armoniosa, discretamente sonora. Presi dalla sonnolenza dei meriggi primaverili, dopo il pasto abbondante, i fenici ascoltavano sdraiati sull'erba e una grande dolcezza li invadeva quel suono. Il giovine capo specialmente pareva incantato. A poco si addormentò. Egli parve di non aver mai gustato un sonno così delizioso in luogo più ameno di quello. Svegliandosi, disse al vecchio di chiedergli tutto ciò che desiderava. Gliel'avrebbe accordato, se era in suo potere. Sadur tremò. Poi disse: «Ebbene, senti, io ho moglie e una figlia vergine. Se le incontri, non toccarle». «Tu puoi farle tornare qui», disse il capo. «Non sarete più molestati». Intanto fece ricostruire la capanna e attese che il vecchio, andato in cerca delle sue donne, fosse di ritorno. Desiderava sentire ancora il suono dei flauti riuniti e di addormentarsi ancora una volta sull'erba. Sadurra e le donne e le greggi tornarono e il vecchio suonò ancora e il giovine si addormentò. Allo svegliarsi vide Greca e il luogo gli parve ancora più ameno. «Vuoi tu darmi la fanciulla?» chiese al vecchio. «La sposerò e resterò qui coi miei compagni». Così si formò in Sardegna una delle prime colonie fenice ed il vecchio Sadur continuò a suonare tutti assieme i suoi flauti di canna. San Michele Arcangelo. La mercantessa d'uova Zia Pirora Portale viaggiava recando un cesto d'uova da Orotelli a Nuoro. Era una notte d'agosto, pura e luminosa come una perla. Sulla grande distesa della pianura di Stoppia, la luna gettava una luce viva ed uguale. Il cielo era azzurro, quasi come di giorno, e solo ad oriente l'orizzonte appariva vaporoso, velando le montagne che sembravano nuvole sorgenti dal mare. Zia Birora viaggiava di notte, perché viaggiava a piedi, e viaggiava a piedi perché i guadagni del suo commercio erano tanto esigui da non permetterle di viaggiare a cavallo. Figuratevi che tutti i capitali del suo commercio, assai fragili in vero, stavano dentro quel cestino in tessuto di canne che ella recava sul capo, 200 uova. Ogni 3 giorni zia Pirora comprava 200 uova, le disponeva nel cestino, fra la paglia, e si metteva in viaggio per Nuoro. Col guadagno viveva 3 giorni. Da anni e anni ella faceva quel mestiere. A Nuoro, dove con la scusa di vendere le uova chiedeva qualche volta anche l'elemosina, tutti la conoscevano e divenne anche più popolare per il caso strano accadutole una notte d'agosto. Ella dunque viaggiava, attraversando la pianura, illuminata dalla luna, per sentieri tracciati fra le stoppie, nelle tancas così melanconicamente poetiche, perfettamente disabitate e deserte. A che pensava? È un po' difficile dirlo, perché i suoi pensieri non avevano nesso. Erano piuttosto frammenti di pensieri, brani di idee semplici, che si sperdevano in uno sfondo incolore. Sì, zia Birora, che non era mai stata una donna allegra, quella notte provava una grande melanconia. Si sentiva stanca, aveva sonno e non poteva riposare. Era stanca, stanca di quel suo viaggio che durava da 30 anni e non finiva mai. Inoltre, aveva come il presentimento di una vicina disgrazia, ma giammai avrebbe creduto dovesse succederle così presto, così, fra 10 minuti, fra 100, fra 10 passi. Ecco, nel salire un piccolo rialzo che De Campi metteva sullo stradale, la vecchia mercantessa scivolò e cadde. «Blum!» fece il cestino, e le uova scricchiolarono e una cascata di paglia bagnate di gusci bianchi inondò il piccolo rialzo. La vecchia si rialzò, guardò pallida, stordita, come se avesse ricevuto una mazzata sul capo. Tutto, tutto era perduto. Ella era rovinata per sempre. Si sedette sul rialzo e cominciò a piangere accoratamente, come una bimba di 10 anni. Da qualche minuto stava così, immersa nel suo dolore, piangendo e lamentandosi ad alta voce, quando udì una voce sonora risuonare alle sue spalle. «Donna», diceva la voce, «che cosa vi è capitato? Perché spaventate coi vostri pianti i tranquilli viandanti notturni? La vecchia guardò e vide, fitto sull'orlo dello stradale, circonfuso dalla luminosità lunare, un bellissimo giovine signorilmente vestito. Sulla spalla egli teneva un ricco fucile, la cui canna arabescata brillava alla luna. Zia Birora lo credette un cacciatore e gli raccontò il miserevole caso. «Da 30 anni, disse, da 30 anni io viaggio, di giorno e di notte, per guadagnarmi un tozzo di pane. Ah, come sono misera! Non mi era già mai capitato di cadere. Ma ora, invecchio, le gambe si piegano, il sonno mi sorprende. Come farò ora? Non avete parenti? Nessuno, nessuno. Vivo sola come le fiere. Come farò ora? Quando chiedo l'elemosina mi dicono, perché non avete lavorato? Ma non sanno dunque che io ho lavorato più di qualsiasi altra creatura cristiana. Ecco, vedi i miei piedi? Vuoi vedere i miei piedi, giovine cacciatore? E preso un piede, con entrambe le mani ne rivolse la palma verso lo sconosciuto. Costui si chinò a guardare e vide quella povera palma di piede ridotta a una specie di cuoio grossissimo, nero, screpolato, qua e là macchiato di sangue. «È orribile!» mormorò come fra sé. «Una povera vecchia camminare così!» Zia Birora era troppo furba per non profittare della pietà del viandante, sperando che egli le desse una buona elemosina e riprese a narrargli le sue disgrazie, esagerandole magari un tantino. Egli ascoltava, pensoso, pizzicandosi il mento adorno di una graziosa fossetta. Ad un tratto s'udì un passo di cavalli, in lontananza nel silenzio dello stradale. Lo sconosciuto ascoltò intensamente mentre traeva il portafoglio dalla tasca interna della giacca. In un attimo prese un biglietto di banca, lo diede alla vecchia, rimise il portafoglio e sparì. Parve che il terreno l'avesse inghiottito e zia Birora provò uno strano sentimento di terrore, ma di terrore arcano, misto a gioia profonda. Senza avvedersene si trovò inginocchiata col biglietto fra le mani giunte. Egli era un angelo, pensava. Era San Michele Arcangelo. Dio sia lodato. Egli non abbandona i poveretti. Questo è certamente un biglietto da 25 lire. Io sono salva. La mia vecchiaia è assicurata. San Michele Arcangelo sia benedetto. Era lui. Era lui. Si trascinò sulle ginocchia. Baciò il suolo dove lo sconosciuto aveva posto i piedi e pregò. In quella posizione la sorpresero due paesani che passavano a cavallo e che la credettero svenuta. La chiamarono e uno di essi smontò da cavallo. Ella si rialzò e raccontò la storia, dicendo d'aver veduto San Michele Arcangelo che le aveva fatto l'elemosina. La credettero pazza. Le chiesero di far vedere il biglietto e le dissero, meravigliati, che era un biglietto da 100 lire. Poi passarono oltre. 100 lire! La vecchia credette di impazzire davvero. Cominciò a ridere e piangere nello stesso tempo, picchiandosi il petto, gettandosi per terra e baciando nuovamente il posto ove lo sconosciuto s'era fermato. Qualche tempo dopo, zia Birora, che continuava a negoziare le uova, viaggiando però a cavallo, si trovò per caso a Nuoro, davanti alla corte d'assise. Si discuteva un famoso processo contro un bandito accusato di omicidi, grassazioni, vendette, rapine. La vecchia mercantessa entrò anch'essa e si mescolò alla folla dei curiosi. Ad un tratto, fra questa folla, si levarono grida, esclamazioni, mormorii. E che non è? Era la vecchia che nel bandito crudele aveva riconosciuto il suo San Michele Arcangelo. Nostra Signora del Buon Consiglio. Oggi, miei piccoli amici, voglio raccontarvi una storia che vi commuoverà moltissimo e che se non vi commuoverà non sarà certamente per colpa mia o delle cose che vi narro, ma perché avete il cuore di pietra. C'era dunque una volta, in un villaggio della Sardegna, per il quale voi non siete passati e forse non passerete mai, un uomo cattivo che non credeva in Dio e non dava mai elemosina ai poveri. Quest'uomo si chiamava Don Juan Perez, perché d'origine spagnola ed era brutto come il demonio. Abitava in una casa immensa, ma nera e misteriosa, composta di 101 stanze, e aveva con sé, per servirlo, una nipotina di 15 anni chiamata Marietta. Marietta era buona, bella e devota, quanto suo zio era cattivo, brutto e scomunicato. Marietta possedeva i più bei capelli neri di tutta la Sardegna e i suoi occhi sembravano uno la stella del mattino, l'altro la stella della sera. Don Juan voleva male a Marietta, come del resto voleva male a tutti i cristiani della terra, e potendo le avrebbe cavato gli occhioni belli, ma per un ultimo scrupolo di coscienza non voleva farle danno. Solo quando essa ebbe compiuti 15 anni, pensò di sbarazzarsene maritandola a un brutto uomo del villaggio. Ella però non volle consentire a questo infelice matrimonio e il brutto uomo del villaggio, per vendicarsi dell'umiliante rifiuto, una notte sradicò tutte le piante del giardino di Don Juan e pose sulla soglia della casa, ove Marietta e lo zio abitavano, un paio di corna e due grandissime zucche. E ogni notte passava sotto le finestre cantando canzoni cattive. Impossibile descrivere l'ira di Don Juan e l'avversione che da allora cominciò a nutrire contro la povera Marietta. Basta dire che un giorno la prese con sé nella stanza più remota della casa e gli disse: «Tu non hai voluto per marito Predu Conca e Preda? Beh, ma siccome tu devi assolutamente maritarti, preparati a sposare me». La poveretta rimase, come suol dirsi, di stucco. Poi esclamò: «Ma come va quest'affare? Voi non siete mio zio? E da quando in qua gli zii possono sposare le nipoti? Tu stai zitta, fraschetta. Io dal Papa il permesso di sposarmi con chi voglio, anche senza prete. Io ho deciso di ammogliarmi con chi mi pare e piace. Tu pensa bene ai fatti tuoi. O quell'uomo del villaggio o me. Ti lascio una notte per deciderti». E se ne andò, chiudendola dentro. Appena sola, Marietta si mise a piangere e a pregare fervorosamente Nostra Signora del Buon Consiglio perché l'aiutasse e la ispirasse. Ed ecco, appena fatto notte, le apparve una donna bellissima, tutta circondata di luce, vestita di raso e di velo bianco, con un mantello azzurro e un diadema d'oro simile a quello della regina di Spagna. Donde era entrata? Marietta non poteva spiegarselo e stava a guardare a bocca aperta la bella signora, quando questa le disse con voce che sembrava musica di violino: «Io sono Nostra Signora del Buon Consiglio. Io ho sentito la tua preghiera. Senti, Marietta, chiedi a tuo zio 8 giorni di tempo e se in capo a questi egli non avrà deposto il suo pensiero, chiamami di nuovo. Conservati sempre buona e mai ti mancherà il mio aiuto e il mio consiglio». Ciò detto, sparve, lasciando nella stanza come una luce di luna e un odore di gelsomino. Marietta, che provava una viva gioia, pregò tutta la notte e il domani chiese a suo zio 8 giorni di tempo, sebbene a malincuore Don Giovanni glieli concesse. Intanto, perché non fuggisse, la teneva sempre rinchiusa in quella stanza remota, nella quale perdurava la luce di luna e l'odore di gelsomino. Passati però gli 8 giorni, le chiese se si era decisa, che lui voleva assolutamente sposarla il giorno dopo. Rimasta sola, Marietta si rimise a piangere e pregare, ma tosto ricomparve quella celeste signora, che ora aveva un vestito di broccato d'oro e un diadema di perle come quello della regina di Francia. «Dormi, Marietta, e non temere», le disse con voce che pareva musica di rosignuolo. «Prendi questo rosario, che ha virtù di guarire i malati e nella fortuna non dimenticarti di me se non vuoi che ti incolga la sventura. E sparì, lasciando nella stanza una luce d'aurora primaverile e una fragranza di garofani. Marietta non aveva potuto dire una sola parola. Speranzosa ed estasiata, baciò il rosario di madreperla lasciatole dalla divina signora e se lo pose al collo e si addormentò tranquillamente, senza chiedersi che cosa l'indomani sarebbe avvenuto. Ma l'indomani ella si svegliò sotto un roveto, vicino a una palude, e tosto pensò che colà doveva averla trasportata durante il sonno la sua santa protettrice. Levatasi, recitò la solita preghiera, poi si avviò verso una città che si scorgeva in lontananza tra i vapori rosei del bellissimo mattino. Cammina, vide un piccolo pescatore che, a piedi scalzi con la lenza sulla spalla, si recava a pescare in certi piccoli stagni azzurreggianti là intorno, e gli chiese: «Bel pescatore, in grazia, come si chiama quella città?» Il pescatore non rispose, ma si mise a cantare. «Io pesco l'anguilla e do la caccia all'oca. Quella città laggiù si chiama Otoca». «Beh», pensò Marietta, «siamo ad Oristano». Cammina, entrò in città e subito si diede a cercare una casa in cui potesse entrare come serva, ma inutilmente. Dopo 3 giorni e 3 notti di via vai da una porta all'altra, morente di fame e di stanchezza, non aveva ancora trovato padrona. Ma non disperava e pregava sempre la bella signora del buon consiglio perché l'aiutasse. Ora, al 4º giorno, passando davanti al palazzo reale, vide molta gente che parlava sommessa, pallida in volto e piena di dolore. «Bel soldato!» chiese un giovine, triste anch'egli come il resto della folla. «Che cosa avviene?» «Sta per morire il figlio del giudice di Arborea e nessun medico può più salvarlo». Il giudice era il re di Arborea, quindi il figlio era il principe reale, il più bel cavaliere di tutta la Sardegna. Marietta fu scossa dalla dolorosa notizia e stava per dire un ave per il principe moribondo quando, toccando i grani del suo rosario, si ricordò con gioia che questo possedeva la virtù di guarire i malati. Senza dir nulla, attraversò la folla e riuscì a penetrare nel reale palazzo, ma un capitano delle guardie la fermò e le chiese con arroganza cosa voleva. «Venga a guarire Don Mariano, il principe malato», ella rispose umilmente. «Ho una medicina meravigliosa che fa guarire anche i moribondi». Allora il capitano arrogante la introdusse presso il giudice, un vecchio re dalla barba lunga fino alle ginocchia, alla quale Marietta dove ripetere le sue parole. Il giudice restò commosso dalla bellezza della piccola sconosciuta e più per la sua promessa, ma le disse: «Bada fanciulla dagli occhi di stella, se tu ci inganni noi ti troncheremo la testa. E se salvi il principe? Ti daremo ciò che vorrai». Ciò detto, introdusse egli stesso Marietta presso il principe morente. Era tempo, ancora pochi istanti e tutto era perduto. Ma la nipote di Don Juan Perz mise il rosario intorno al collo del principe e, inginocchiatasi sulla pelle di cervo stesa davanti al letto, pregò fervidamente. Allora tutti gli astanti, bianchi in volto e pieni di meraviglia, videro un miracolo straordinario. Don Mariano riapriva gli occhi, i begli occhi castani dalle lunghe ciglia. A poco le sue guance diventarono rosee come il fior degli oleandri dei giardini reali e la sua fronte rifulse di vita, sorrise, si alzò dicendo: «Padre mio, io rinasco, chi mi ha salvato?» Il giudice piangeva di gioia, piangeva tanto che la sua barba gocciolava di lacrime come un albero bagnato dalla pioggia. «Ecco», rispose, sollevando Marietta. «Tu devi essere una fata», disse il principe abbracciandola. «I tuoi occhi hanno una luce di luna. Tu sarai la mia sposa». Infatti, poco tempo dopo, cioè appena giunsero dalla Francia e dalle Friande i vestiti di broccato che stavano ritti da sé, tanto oro e argento avevano, e i veli manti per Marietta, essa diventò giudicessa d'Arborea. Ed era tanto felice che cominciò a dimenticare le raccomandazioni di Nostra Signora del Buon Consiglio, cioè di pregarla e di ricordarla sempre, anche nella buona fortuna. Dopo un anno Marietta aveva interamente dimenticato la sua celeste protettrice. Il rosario miracoloso stava appeso nella reale cappella, fra le altre reliquie, e la giudicessa scendeva raramente nella cappella, passando invece il tempo fra feste, cacce, tornei, fra i canti e i liuti e le mandole dei trovatori, che non mancavano nella corte degli Arborea. Ora, avvenne che gli spagnoli invasero il regno di Arborea e Don Mariano, lo sposo di Marietta, dovette partire col suo esercito per difendere le sue terre e cacciare gli invasori. Partì e lasciò Marietta, presto a diventar madre di un bel principino. «Addio, bella amica», le disse baciandole la fronte, prima di montare sul gran cavallo bianco dalla gualdrappa rossa. «Sta di buon animo e fa che al mio ritorno trovi un nuovo principino bello e forte come me». «Come te, bell'amico», rispose Donna Marietta con orgoglio. Durante la guerra, Don Mariano stette lungo tempo lontano dalla sua capitale, dal vecchio padre, dalla sposa, e questa, qualche mese dopo la sua partenza, divenne madre di un bellissimo bambino. Questo bambino era tutto color di rosa e aveva i piedini e le manine che sembravano fiori. Bisogna sappiate, però, che vi era chi aspettava ansiosamente il giorno della nascita del bellissimo bambino per demolire tutta la felicità della giudicessa Donna Marietta. Era Don Juan Perez. Sentite. Dopo la separazione dalla nipote, egli aveva cominciato a odiarla ferocemente, giurando di vendicarsi. Ma per quante ricerche facesse nel Logudoro d'Oro e nelle terre vicine, nessuno aveva mai veduto né sentito parlare della fanciulla dagli occhi di stella. E Don Giovanni già cominciava con malvagia gioia a credere che se l'avesse portata via il demonio. Quando, recatosi ad Oristano per le feste in occasione delle nozze del principe, vide con meraviglia e dispetto che la sposa era Marietta. Allora egli cosa fece? Tornò nel suo villaggio, vende tutto quanto possedeva e vende persino la sua anima al diavolo perché lo aiutasse nella vendetta. E si vestì da medico, con una lunga barba bianca e una zimarra nera. Si vestì così perché in un vecchio libro aveva letto che talmente vestiva Claudio Galeno, un antico dottore. Così travestito, Don Juan Perez se ne andò nuovamente ad Oristano, spacciandosi per un medico arrivato da Alemagna che aveva studiato a Ratisbona. E tanto disse e tanto fece che lo accettarono per medico di corte. Marietta non lo riconobbe punto. Perciò, quando nacque il bellissimo bambino più sopra accennato, fu chiamato il falso medico. E il falso medico, che aspettava questa occasione per vendicarsi, nascose il bellissimo bambino e lo sostituì destramente con un cagnolino nero, brutto e rognoso che teneva pronto. E fece quest'azione vigliacca con tanta destrezza che neppure Marietta se ne accorse. Don Giovanni non uccise il bellissimo bambino, ma lo lasciò morire di fame. Perciò ancora oggi, in molti punti della Sardegna, la fame viene chiamata Monsieur Giovanni, in memoria di questo fatto. Intanto, nella corte reale, si era immersi nel massimo dolore e spavento, perché mai si era vista una cosa simile, e Marietta aveva la febbre dal dispiacere e dall'umiliazione. Pazienza fosse stata una popolana a diventar madre di un cagnolino nero, brutto e rognoso. Santo Dio, la cosa sarebbe stata passabile, perché in quei tempi esistevano le streghe che si maritavano col diavolo e da questi orribili matrimoni potevano nascere anche cagnolini e scorpioni. Ma una giudicessa che aveva vestiti di broccato, i quali stavano ritti da sé, tanto oro argento portavano. Basta. La cosa fu scritta a Don Mariano che, per la prima volta in vita sua, pianse di dolore. E forse egli avrebbe perdonato Marietta, ma sparsasi nel campo spagnolo, la notizia destò tale ilarità e tante beffe a danno del principe nemico che egli salì su tutte le furie e scrisse al suo maggiordomo che tosto pigliasse la giudicessa col suo mostriciattolo e la portasse lontano, lontano, in luogo donde non potesse far ritorno, poiché egli la ripudiava. Il maggiordomo obbedì e una notte la povera Marietta si vide trasportata lontano lontano in una campagna deserta e silenziosa. Fra le braccia ella stringeva il cagnolino al quale aveva posto un grande amore. Lasciata sola in quella campagna deserta e silenziosa, in quell'ora tremenda di disperazione, ella ricordò finalmente il suo passato. Ricordò Nostra Signora del Buon Consiglio e cadde al suolo piangendo, chiedendo misericordia e perdono. Allora, come nella stanza buia e remota della casa di Don Giovanni, ecco si fece una gran luce d'oro e in essa apparve la Madonna col vestito bianco e il manto azzurro e il diadema simile a quello della regina di Spagna. Marietta, Marietta, disse una voce soavissima che consolò la povera afflitta. Tu ti sei dimenticata di me e perciò sventura ti incolse. Ma io non abbandono gli afflitti e sono la madre dei dolorosi. Con la fronte al suolo Marietta piangeva e pregava. Marietta, continuò la Madonna, cammina, cammina. Troverai una casa che sarà tua e dove nulla ti mancherà. Vivi là finché sia giunto il tuo giorno e non dimenticarti più di me. Ciò detto, sparve. Sulle desolate campagne si sparse una luce di sole nascente. Le siepi fiorirono, i ruscelli brillarono. Un soave profumo di puleggio passò per l'aria e una fila di merli dal becco giallo cantò su un muro vicino. Quando sollevò la fronte dal suolo, Marietta si trovò fra le braccia non più il cagnolino nero, ma un bellissimo bambino tutto color di rosa, le cui manine e i cui piedini sembravano fiori. Per un momento pensò di tornarsene in corte con quel bellissimo bambino, ma le parole di Nostra Signora del Buon Consiglio le stavano fitte in mente e tosto riprese a camminare attraverso la grande pianura improvvisamente fiorita. Cammina, cammina e cammina, dopo lunghe ore si trovò davanti una bella casetta verde, nascosta in un boschetto d'aranci e rose. Dagli aranci pendevano grosse palle d'oro e dalle rose salivano grandi fiori di corallo. Marietta picchiò. Una serva vestita in costume, con la sottana di scarlato fiammante, il corsetto di broccato verde e oro e un grande velo bianco in testa, aprì e disse inchinandosi: «Siete voi la padrona che s'aspettava?» «Sì», rispose Marietta sorridendo. E da quel giorno, infatti, essa fu la padrona di quella casetta verde, nascosta fra gli aranci e le rose. Nessuno passava mai là vicino. Il mondo era lontano, lontano. Eppure nulla mancava mai nella casetta. C'era sempre il pane che sembrava d'oro, l'acqua che sembrava d'argento, il vino che sembrava sangue, l'uva che sembrava grappolo di perle, la carne che sembrava corallo, l'olio che sembrava ambra, il miele che sembrava topazio, il latte che sembrava neve e infine tutte le cose. Marietta era felice, pregava sempre e aspettava il giorno promesso, nel quale sperava rivedere lo sposo diletto. Intanto il bellissimo bambino, che si chiamava Consiglio, cresceva come i piccoli aranci del boschetto e rideva e correva sui cavalli di canna, ai quali, sebbene non avessero che la coda, faceva eseguire rapidissimi volteggi. Scorsero 5 anni. Un giorno, finalmente, passò vicino alla casetta verde una comitiva di cacciatori che si erano smarriti in quelle campagne disabitate e chiesero ospitalità a Marietta. Immaginatevi voi il batticuore, la sorpresa e la gioia di Marietta nel riconoscere il suo sposo nel capo di quei cacciatori smarriti. «Ecco giunto il giorno», pensò trepidando. Ma non si fece conoscere, perché era alquanto cambiata e vestita in costume. Però accolse graziosamente i cacciatori, fra i quali eravi anche Don Giovanni, il medico del diavolo. Tutti furono incantati dalla buona accoglienza e dalla bellezza di Marietta e di Consiglio. A tavola Don Mariano, che sedeva accanto alla padrona, le raccontò la sua sventura e le disse che si era pentito del suo atroce comando, che aveva fatto cercare la povera sposa per tutti i monti e le valli di Sardegna e che, non avendola potuta ritrovare, ora egli era l'uomo più infelice della terra, tormentato dai rimorsi e dalle ricordanze. Marietta fu interirita da questo racconto e decise a rivelarsi prima che i cacciatori partissero. Intanto accadde questo fatto straordinario che dimostrò come la giustizia di Dio si riveli nelle più piccole cose. Sentite, un cucchiarino d'oro del servizio da tavolo era caduto per terra. Consiglio, che giocherellava attraverso le sedie, lo raccolse e, introdottosi sotto la mensa, così giocando, lo pose dentro la scarpina di marocchino ricamata di Don Giovanni. Poi se ne andò via e dalla serva fu posta a dormire. Quando si venne a sparecchiare, si notò la mancanza del cucchiarino d'oro e questo non si poté rinvenire in alcun posto. «Bel signore», allora disse Marietta al principe, «io ho dato ospitalità a voi e ai vostri cavalieri, perché dunque mi si paga così?» E raccontò l'affare del cucchiarino d'oro, che senza dubbio era stato rubato da qualcuno dei cacciatori. Don Mariano salì su tutte le furie e, traendo la spada, gridò: «Cavalieri, qualcuno da qui ha rubato, confessate la vostra onta o ve ne pentirete amaramente». Tutti negarono. Don Mariano riprese: «Bene, bei signori, frugherò io stesso le vostre persone e guai al traditore indegno che ha così ricompensato l'ospitalità di questa nobile dama. Lo trapasserò con la mia spada». Detto, fatto. Frugò tutti i cacciatori e trovò il cucchiarino d'oro nella scarpina di marocchino ricamato di Don Giovanni. Invano questo si protestò innocente. «Messere», gli disse il principe, «voi morrete per mia mano». E stava per ucciderlo, quando Marietta, impietosita, chiese grazia per lui e si rivelò con grande contentezza del principe. Commosso da questa scena, Don Giovanni si gettò ai piedi della nipote che lo aveva salvato e confessò le sue colpe. Marietta e il principe lo perdonarono. Solo in penitenza gli imposero di vivere sempre nella casetta verde nascosta fra gli aranci e le rose, perché si pentisse ed espiasse i suoi peccati nella solitudine. Non sappiamo se egli veramente si sia pentito. Sappiamo però che egli non si mosse più di là. Mentre Marietta, Consiglio col suo cavallo di canna, la serva col suo costume e il suo velo, Don Mariano e tutti gli altri cacciatori tornarono alla corte, dove furono accolti con grandi feste e dove vissero lungamente felici. Mentre passavano vicino agli stagni, quel pescatore che aveva cantato quando Marietta veniva la prima volta ad Oristano, questa volta cantava così: «Uccelli che volate, in compagnia di me, andate e ritornate, fatto hanno la pace la regina e il re».